Roberta, tu credi alle storie che sembrano troppo assurde per essere vere?
Beh, dipende, quasi mai in realtà. Però Francesca, lo sai che spesso la realtà supera la fantasia. Ma perché?
Perché oggi raccontiamo la storia di qualcuno che ha costruito tutto proprio su questo, cioè sul farti credere che stia mentendo per poi dimostrarti che stava dicendo la verità.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi e come sempre qui accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao!
E anche oggi vi portiamo nel mondo di un documentario, anzi in questo caso bisogna dire una docuserie. È sì un consiglio di visione sicuramente, ma soprattutto un'occasione per andare oltre i titoli di coda e parlare di un argomento che ci interessa. Questa volta partiamo da un prodotto molto discusso, recentissimo, disponibile ancora una volta su una piattaforma che conosciamo tutti, cioè Netflix, ma che racconta un universo un po' più complesso di quanto sembri a prima vista. E per entrare subito nel vivo, Francesca, lascio a te la parola.
La docuserie che abbiamo scelto oggi si intitola Fabrizio Corona, Io sono notizia e chi siamo noi per non parlarne, è disponibile su Netflix a partire dal 9 gennaio del 2026 e è una serie composta da 5 episodi della durata di circa un'ora ciascuna, che racconta la vita e la carriera di Fabrizio Corona attraverso testimonianze e materiale d'archivio, ma soprattutto proprio grazie alla voce del diretto interessato, prodotta da Blue Media House e diretta da Massimo Cappello. Fabrizio Corona, lo sappiamo, è uno dei personaggi più controversi e divisivi della cultura mediatica italiana degli ultimi 20 anni. Parliamo di un uomo che ha costruito la propria notorietà partendo dal mondo dei paparazzi, trasformando il gossip, lo scandalo e la provocazione in un vero e proprio sistema di potere. Agenzie fotografiche, copertine, processi, carcere, ritorni continui sotto i riflettori. Fabrizio Corona è stato, prima di molti altri, un brand umano, un personaggio che vive di esposizione costante.
Sappiamo anche che è da molti anni che Corona aspettava una serie sulla sua vita, possiamo certamente dire che gli è successo insomma di tutto, o forse ha fatto in modo lui che gli succedesse di tutto. Diciamo chi è. Fabrizio Maria Corona nasce a Catania il 29 marzo 1974, è figlio del giornalista Vittorio Corona ed è cresciuto quindi in una famiglia altoborghese. La sua vita prende la strada del mondo dello spettacolo e quello del gossip. Negli anni 2000 diventa famoso come il re dei paparazzi grazie alla sua agenzia fotografica, pur ricordando costantemente lui stesso di non essere mai stato un fotografo, ma un imprenditore. Gestisce quindi scatti, copertine, scoop su personaggi pubblici e la sua notorietà cresce quando sposa Nina Moric. Sono proprio gli anni in cui è coinvolto nei primi scandali e nei processi giudiziari.
E la serie fa una cosa molto interessante. Intanto, pur dando ampio spazio alla sua voce, non cerca di renderlo assolutamente credibile né assolutamente inattendibile. Ripercorre la sua storia dagli inizi a Milano, l'ingresso nel mondo della fotografia scandalistica, fino appunto ai grandi casi giudiziari che poi lo hanno portato più volte in carcere. C'è il racconto del successo, ma anche quello della costruzione del personaggio, l'uso della provocazione, il rapporto ossessivo con i media, la capacità di occupare lo spazio pubblico anche nei momenti di caduta, e soprattutto emerge una costante, il controllo totale della narrazione.
Sì, ma poi arriva inevitabilmente la frattura. I processi, le condanne, le fughe rocambolesche che tutti ricordiamo, il carcere, diventano parte integrante, no, di questo racconto di Fabrizio Corona, un racconto pubblico, e la docuserie mostra lo scontro con la giustizia, anche l'umiliazione mediatica che subisce, la trasformazione di questo personaggio in un simbolo di eccesso che l'Italia sembra voler punire. Ed è qui che la serie diventa più interessante. E anche Corona diventa sempre più consapevole del proprio ruolo, non solo protagonista ma oggetto di discussione di un sistema che lui stesso ha contribuito a creare. Quindi quello che resta alla fine è il ritratto di un personaggio che divide, che disturba, che spesso infastidisce, ma che continua a esistere proprio perché mette in crisi il pubblico.
Una riflessione sull'Italia, sul nostro rapporto con il gossip e i mass media, sul bisogno di figure estreme. La docuserie affronta anche i casi in cui Fabrizio Corona ha sfruttato foto di personaggi famosi, incluse le sue compagne di vita ignare, in situazioni private o imbarazzanti tramite la sua agenzia fotografica, tutti scatti usati per ottenere denaro o visibilità. Da lì le varie denunce, procedimenti legali da parte dei vari VIP e figure pubbliche contro di lui per diffusione di materiale compromettente o estorsione. C'è anche il caso Vallettopoli. Questo è il ritratto di un personaggio che, piaccia o no, ha segnato un'epoca e ha anticipato molte delle dinamiche che oggi diamo per scontate. Ma ora facciamo una pausa e poi torniamo, perché anche qui c'è ancora molto da dire.
Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne
e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere la verità, perché ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi. Cinque cose a cui non credi neanche più.
Bentornate, Doc tratti da una storia vera, ancora Francesca Scherini e Roberta Lippi. Anche oggi stiamo parlando di un documentario per allargare un po' lo sguardo su un tema e oggi ci concentriamo su una storia italiana che ha segnato un'epoca, che è quella di Fabrizio Corona. Perché, ci piaccia o meno, è esattamente così. Stiamo quindi parlando della docuserie Netflix Fabrizio Corona, Io sono notizia, è uscita lo scorso 9 gennaio, composta da 5 episodi che attraversano oltre 30 anni di storia italiana tra boom mediatico, scandali e metamorfosi del rapporto tra realtà e spettacolo. Se avete visto la docuserie e vi ha suscitato riflessioni o dubbi o anche arrabbiature, scriveteci come sempre a doc@radiopopolare.it oppure cercateci sui social come doc-tratti da una storia vera.
Ecco, una cosa che secondo me è davvero interessante è come la serie metta in luce la dimensione performativa di Corona. Non è solo il gossip o le foto compromettenti, è tutto un gioco di strategia, di timing, di saper apparire nei momenti giusti, di alimentare il dibattito pubblico. In un certo senso la serie ci fa proprio capire dire che Corona non reagisce mai alla realtà così com'è, ma la ricostruisce continuamente a suo favore, anche se si trova in carcere, per dire. E diciamo che gli è successo varie volte.
Esattamente, un'altra cosa che ci fa notare questa serie è un paradosso, Francesca. Cioè, Corona finisce in carcere, questo è vero, per motivi legati a reati reali, ma il racconto del protagonista lo fa quasi sembrare un gioco, come se fosse tutta una sorta di cosa che è accaduta a un John Burrasca della cronaca italiana, perché lui sbaglia tutto, lui sfida le regole, fa errori che sembrano banali, eppure poi hanno conseguenze enormi. E guardando la serie ti rendi conto anche che c'è una linea sottilissima tra la comicità involontaria di certe situazioni e la gravità reale proprio dei suoi atti. E allora, per capire davvero non tanto chi sia Fabrizio Corona, ma il senso che ha avuto una figura come la sua all'interno della nostra società, abbiamo il piacere di avere con noi uno dei protagonisti della serie, protagonista analitico, se possiamo dire così, ovvero lo scrittore e insegnante di scrittura creativa Enrico Dalbuono. Ciao Enrico.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Buonasera.
Siamo molto contente di averti qui perché ci devi davvero illuminare su parecchie cose. Allora, ti abbiamo visto in questa docuserie, come sempre, dobbiamo dire, elegantissimo nell'estetica e nei modi, ma soprattutto fondamentalmente le cose più importanti sono state le tue riflessioni. Tu Fabrizio lo hai conosciuto di persona nella serie, dici una cosa che ci ha colpito, cioè quando credi a Corona magari sta inventando tutto e quando invece non gli credi è perché qualcosa che sembra veramente assurdo, insomma lui ti porta le prove che quello che sta dicendo in realtà è la verità. Allora, cosa racconta il personaggio di Fabrizio Corona in questa, diciamo, continua oscillazione tra mito e realtà?
Secondo me per lui l'attinenza del fatto raccontato alla realtà è assolutamente marginale, non è quello il criterio con cui seleziona che cosa dire e che cosa non dire. Il criterio con cui seleziona ogni singola frase è la costruzione del proprio mito, della propria storia e della propria mitopoiesi, possiamo dire. Tutto è funzionale a questo, è abbastanza trascurabile che poi sia vero o non vero quello che dice. Se dovessi riassumere in poche parole che cos'è questo mito, diciamo che si rifà un po' all'archetipo di Davide contro Golia. Se ci pensate, fin dai tempi di Woodcock e della lotta contro la magistratura, lui si racconta sempre come l'uomo solo, per carità fortissimo, dotatissimo, però un'intera macchina da guerra contro un intero sistema, contro qualche cosa di molto più grande di lui. Ecco, la sua verità è una verità in senso semplicemente narrativo, cioè deve avere a che fare con questa linea di racconto.
Ecco, è indubbio che Corona, insomma, sia abbastanza un unicum, no? Ma è davvero così? Cioè, è un'anomalia oppure è un prodotto coerente della società mediatica italiana degli ultimi 20 anni? E quanto ha contribuito lui alla sua nascita?
Allora, secondo me è un'anomalia, ma solo in termini quantitativi. Voglio dire che lui estremizza, porta all'eccesso tutta una serie di tendenze, di nevrosi, di tic che contraddistinguono un po' la nostra società in generale, per quello che secondo me ha questo impatto mediatico. Penso all'attrazione morbosa per i soldi, per la visibilità, per la popolarità, alla continua osmosi tra realtà e finzione, qualche cosa di impossibile da distinguere, come dicevamo, e così via. Ecco, lui ha incarna e anche anticipato una serie di tendenze che nell'epoca dei social network sono diventate preponderanti. La stessa conflittualità, no? Questo essere sempre contro qualche cosa, questa dinamica di conflitto che in effetti contraddistingue anche le tante tifoserie dei social network che sperimentiamo anche sulla nostra pelle. Quanto abbia contribuito a crearla, sicuramente, però io credo che ne sia più un prodotto che una causa. Io credo che il nostro modo di vivere, con tutte le sue degenerazioni, abbia a che fare con qualche cosa di molto più grande rispetto a quello che succede non solo a Corona ma anche nell'Italia. Viviamo in un'epoca di trasformazione completa, direi quasi antropologica, e non credo che Corona possa influenzare un percorso storico di questa portata.
Quindi a questo punto non so se ti sto facendo una domanda retorica, ma insomma quantomeno proviamo a riflettere insieme a te, e poi hai parlato anche dei social network. Insomma, viviamo in un'epoca secondo te in cui conta di più essere a questo punto credibili o interessanti?
assolutamente interessanti, nel senso che diventa sempre più difficile distinguere la realtà dalla finzione, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale, che è una cosa di ieri, cioè fino a pochi mesi fa in pochi la consideravano, ha reso veramente difficile adesso distinguere un video vero da uno falso, i deepfake, le immagini contraffatte, e quindi secondo me un utente diciamo che naufraga in questa impossibilità di definire la realtà e la finzione non può che seguire qualche cosa che lo attrae, che stimola il suo interesse, perché almeno quello è un dato che sa valutare di persona. Cioè, mi interessa o non mi interessa, questo può rispondere chiunque. È vero o è falso, è estremamente difficile da definire.
Ecco, ma secondo te quanto siamo complici noi dei personaggi che poi decidiamo di voler condannare?
Ha sempre a che fare con quella dinamica del conflitto di cui parlavamo, no? È evidente che se noi continuiamo a richiamare all'attenzione un determinato personaggio anche solo perché lo odiamo, teniamo alta la sua popolarità, e quindi nessun personaggio famoso, nel bene o nel male, può esistere senza haters, no? E quindi il fatto stesso di prendersi a cuore, di attaccare qualcuno, non può che magari non giovare alla sua reputazione, ma di certo giovare alla sua visibilità. D'altronde funziona, credo così, un po' l'algoritmo proprio, che è questa specie di divinità misteriosa che muove le nostre vite, e le interazioni si basano su questo. Quasi sempre i contenuti che hanno maggior impatto sono i contenuti, con questa parola un po' brutta che si usa molto, sono quelli divisivi, proprio perché sì, no, è così che si crea l'effetto.
Tra l'altro ci stai facendo riflettere su una cosa, che effettivamente fino a poco tempo fa quello che si cercava era proprio l'amore, no, del pubblico. Adesso siamo al contrario, proprio in virtù di questo algoritmo. Cioè, forse Fabrizio, che si vede che cerca, no, cerca l'approvazione, d'altra parte forse ha proprio bisogno degli haters per poter essere visto ancora di più.
Assolutamente sì, eravamo partiti prima parlando della magistratura, diciamo. Adesso il nuovo nemico, il nuovo Golia, diciamo, è il sistema mediatico, e tutto si basa su quello, e da un punto di vista narrativo lui è bravo, tecnicamente bravo, funziona molto bene. D'altronde questo non è un giudizio di valore, è un dato oggettivo. Nelle ultime puntate di Falsissimo ha fatto, non so, 10 milioni di visualizzazioni, e questo non è contestabile, voglio dire, ecco.
È un fatto.
Sì.
Ma volendo chiudere su di te, dopo questa esperienza, questo sguardo così ravvicinato, no, su personaggi e meccanismi della notorietà, su cosa stai lavorando adesso, se ce lo puoi dire? Quali sono i tuoi prossimi progetti come scrittore?
Allora, sto finendo un romanzo che si chiama Satiricon Milanese, che è ambientato tutto in una notte a casa di un riccone dell'alta società milanese, che si trova costretto a vendere la casa, e dove diciamo si incontra tutta una pletora di personaggi di varie carature. E poi stiamo finendo di montare un docufilm ambientato in Algarve. È una storia abbastanza pazza, è un modo di raccontare il calcio, credo divertente, comico, che in qualche modo vuole essere anche una riflessione sul fallimento.
Allora, ci stai dando una grande gioia, intanto, perché avremmo dovuto ringraziare Fabrizio Corona, che ci ha permesso di intervistarti oggi, e adesso avremo la scusa per chiamarti di nuovo per parlare del prossimo documentario.
Grazie di cuore, grazie mille.
Grazie a te, grazie davvero per averci illuminate ulteriormente su queste figure, diciamo, perché abbiamo parlato di Fabrizio Corona, ma potremo parlare anche di altri. Grazie davvero, Enrico Dal Buono.
Grazie a voi davvero.
Grazie, ciao.
Buona serata, ciao ciao.
Siamo ancora a Doc tratti da una storia vera. Oggi proseguiamo la nostra riflessione sul mondo di Fabrizio Corona, però attenzione, per una volta non vogliamo soffermarci sulle cronache superficiali, ma sulle dinamiche più profonde che la serie ci ha messo davanti. Parliamo di sistema mediatico, quello che lui stesso ha creato, un confine fra legalità e scandalo, tra mito e realtà. La docuserie per noi è un ottimo lavoro, la potete trovare su Netflix. Come sempre, se avete visto queste puntate e volete condividere con noi riflessioni, dubbi, esperienze anche legate a questi temi, scriveteci ad hoc@radiopopolare.it. Insomma, Francesca, cioè, ci piace leggere, no, il parere delle persone, farli entrare un po' nelle conversazioni, anche, diciamo, per quanto non dirette, ma comunque ci ispirano molto.
Eh sì, è proprio il modo che abbiamo per entrare in contatto ancora di più con voi, quindi mi raccomando. Comunque, non so tu, Roberta, ma quello che mi colpisce sempre di più riascoltando tutte queste vicende, cioè Corona finisce in carcere per reati reali, assolutamente, ma raccontati quasi come se fossero dei piccoli scivoloni teatrali, no, degli errori banali, delle decisioni impulsive che sembrano quasi delle commedie grottesche. Sfida i confini, eppure dietro ogni gesto c'è un sistema reale e serio che lui manipola.
È questo che emerge, no? Un po' sembra sempre questa figura del manipolatore, quello che stiamo guardando. E poi c'è che colpisce anche la capacità di Corona di reinventarsi continuamente, di tornare sotto i riflettori, di trasformare ogni caduta in visibilità. Insomma, lui ha saputo far diventare la propria vita privata, i processi, le relazioni, persino gli errori, uno spettacolo che ci riguarda alla fine tutti quanti. E andando oltre i titoli di coda, come spesso ci piace fare, possiamo dire che la docuserie, tra l'altro, non è piaciuta a tutti, anzi.
Eh sì, perché online circolano commenti forti del tipo anche proprio fa schifo, e anche una critica sulla questione dell'uso di fondi pubblici per la produzione tramite tax credit. Ovviamente le critiche vanno dal merito culturale alla legittimità di finanziare un progetto incentrato su una figura tanto divisiva. Nel frattempo però Corona prosegue con il suo canale YouTube falsissimo, mantenendo il suo spirito canzonatorio fortemente critico e conflittuale verso altri personaggi pubblici.
L'ha citato poco fa anche il nostro ospite Enrico Dal Buono, è il suo un canale ovviamente a pagamento, però vorrei dire che qualche stralcio che ho visto va oltre al gossip, Francesca, potrebbe essere interessante vederlo anche nella versione gratuita, perché Corona non è uno stupido, quindi quando esce dal mondo dello spettacolo tocca tematiche di altro spessore, anche come Gaza per esempio, e lì riusciamo a vedere qualcosa di molto diverso da ciò a cui ci ha abituati. Ma adesso dobbiamo proprio chiudere, ovviamente non potevamo che farlo con La vita loca di Ricky Martin, è concettualmente proprio un mantra per Corona, ma soprattutto il video musicale che rese famosa Nina Morice, ex moglie di Fabrizio. Forse la sua storia resta la più triste all'interno di tutto questo racconto.
Ciao!
La reina delle angocce, la diosa del voodoo, io no, potrei salvarmi, potrà salvarti tu. Alla torre de un hotel y ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel.